Bene, eccoci qua. Sono molto contento che ci ritroviamo. Buonasera a tutti e a tutte. Questa sera ci introduciamo con un brano del profeta Isaia, il capitolo 60, Isaia 60, i primi 11 versetti. È un testo che abbiamo letto anche recentemente nella liturgia dell'Epifania, perché appunto è uno dei testi che parla del compimento del desiderio di Dio di riunire attorno a sé non soltanto il suo popolo, con cui fa sempre un po' fatica a realizzare questo desiderio, ma anche tutte le genti, no? Tutto il mondo, tutti i popoli. Vedremo appunto alcuni passaggi su questo, e perché ci stiamo avvicinando alla conclusione della lettura del libro di Tobia, dove appunto adesso nel capitolo che leggeremo questa sera troveremo proprio un riferimento esplicito a questa dimensione universalistica della salvezza. La salvezza, l'amore di Dio, cioè qualcosa che non riguarda soltanto alcuni hanno forse un ruolo particolare di servizio all'interno di questa prospettiva, ma appunto il desiderio di Dio è che tutti i popoli possano diciamo così godere della sua luce, godere della sua vita. E allora facciamo questa lettura per introdurre il nostro incontro. Dicevo, Isaia 60, versetti 1-11, quindi tagliamo un po' l'oracolo, ma insomma il grosso lo prendiamo in considerazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Cominciamo noi da questa parte a destra, alla mia destra: alzati e risplendi di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.
Poiché ecco la tenebra di copre la terra, né vi affitta voce di popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te.
Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere.
Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio.
Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti.
Uno stuolo di cammelli ti accoglierà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
Tutte le genti di Kedar si raduneranno presso di te, i montoni di Nebiot saranno al tuo servizio, saliranno come offerta gradita sul tuo altare, renderò splendido il tempio della mia gloria.
Chi sono quelle che volano come nubi e come colombe verso le loro colombaie?
Sono due isole che sperano in me, le navi di Tarsis sono in prima fila per portare i tuoi figli da lontano con argento e oro, per il nome del Signore tuo Dio, per il Santo di Israele che ti onora.
Stranieri costruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio. Perché nella mia ira ti ho colpito, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te.
Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti e i loro re che faranno da guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ecco, è veramente un oracolo solenne e anche molto luminoso, di grande ricchezza anche poetica, evidentemente sono immagini che hanno come, che fanno riferimento all'intervento di Dio per dare stabilità e pienezza di vita al suo popolo, e in modo particolare si fa riferimento a, a queste immagini di ricchezze che affluiscono a Gerusalemme, che è un modo per dire non tanto, evidentemente non solo, non tanto la dimensione strettamente economica o commerciale di questo luogo, ma è segno di omaggio di coloro che riconoscono in Dio la pienezza appunto della sua saggezza, del suo amore, della sua disponibilità verso il suo popolo. Questo splendido tempio presso cui tutti i popoli si riuniscono. Per esempio, adesso non possiamo commentare tutto questo testo, ma al versetto 9 per esempio si parla delle isole, no? Le isole che sperano in me, che vengono da lontano come delle nubi o come le colombe che arrivano verso la Colombaia. Le isole sono, per antonomasia, per definizione, nella Bibbia il luogo dei pagani. Cioè, quando si parla di isole si parla di posti, diciamo così, immaginati al di là del mare, in questa geografia un po' approssimativa della, che è la geografia biblica, però questo avviene per dire che anche appunto questi popoli misteriosi e che comunque sono lontani, lontanissimi, lontani da Dio, anche loro affluiscono a Gerusalemme. E perché tutto questo avviene? L'ultima osservazione che facciamo su questo testo: perché è avvenuto qualcosa di straordinario. E che cosa è avvenuto? Versetto 10: perché nella mia ira ti ho colpito, evidentemente si fa riferimento alla città di Gerusalemme e quindi al popolo di Dio, nella mia ira ti ho colpito, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. E quindi è avvenuto questo passaggio che troveremo esplicitato in maniera molto, molto chiara nel capitolo 13 che stasera leggiamo, e cioè che l'esperienza della prova, l'esperienza di essere stati colpiti da Dio, per esempio per quello che riguarda i nostri amici l'esperienza dell'esilio, non ha come obiettivo la distruzione, ma al contrario è una occasione di conversione, no? E ti ho colpito, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. Cioè questa prova, questa fatica che i nostri amici Tobi, Tobia e gli altri amici hanno dovuto affrontare, ha come obiettivo quello di riscoprire o approfondire in maniera ancora più dolce, più gustosa, la benevolenza di Dio, ed è quello che adesso ritroviamo. L'abbiamo visto già, questi sono tutti argomenti che abbiamo già trattato evidentemente leggendo il libro, e oggi lo ritroviamo in una forma abbreviata e diciamo così poetica, attraverso appunto la preghiera di Tobi. E allora andiamo verso il libro di Tobia e vediamo, adesso vedremo il capitolo 13. Prima però facciamo un po' il punto della situazione, visto che è dall'anno scorso che non ci vediamo, quindi insomma è un po' di tempo che non abbiamo modo di confrontarci con questo bellissimo testo. E capitolo 12, ripartiamo da lì brevemente, capitolo 12 è la storia riletta con gli occhi di Raffaele, e cioè la storia riletta secondo il disegno di Dio. Disegno di Dio, la trama, abbiamo usato l'immagine dell'arazzo l'altra volta, non so se ricordate, proprio per dire che Raffaele svela il senso della storia, anche dove questo senso sembra che non ci sia, o almeno comunque immediatamente non era visibile, sembrava soltanto un intrico, una complicazione, una fatica senza significato, senza senso, senza valore. Da questa rilettura della storia che ha senso agli occhi di Dio, gli effetti sono di diverso tipo. Il primo effetto è che non si può compensare Dio, si può solo lodarlo. Quindi a Dio non si può ridare indietro quello che Lui ci ha dato, oppure pagare quello che Lui ci ha donato, perché appunto ha questa caratteristica dell'eccesso e della gratuità. Però che cosa si può fare? Certamente si può lodarlo e certamente si può far conoscere l'opera di Dio. Ed è quello appunto che poi farà anche Tobi attraverso questo inno che adesso commentiamo, no? Vi ricordate, scrivete tutto quello che avete vissuto, eccetera. Un altro elemento è che la vera giustizia la compie solo Dio. Da questa storia riletta con gli occhi di Dio, noi ci rendiamo conto che colui che fa la giustizia è Dio. Noi siamo eventualmente dei collaboratori. In modo particolare, e lo troveremo anche stasera, il tema dell'elemosina. L'elemosina è un modo per collaborare con la giustizia, partecipare attraverso questa via alla giustizia di Dio, collaborare con Lui. E quindi è molto importante far conoscere il segreto di Dio, far conoscere questa lettura sensata di una storia apparentemente insensata. Questo è il segreto di Dio, cioè che Dio interviene in una storia dove sembra che le cose non funzionino. Si potrebbero fare tante applicazioni anche alla nostra attualità, no? E ancora altre due brevissime osservazioni. La prima, che se Dio ci ha riconosciuti, cioè se noi abbiamo sperimentato che Dio si è preso cura di noi, a noi sta la riconoscenza, no? Se noi abbiamo visto che Dio ci ha riconosciuti, ci ha visto, ci ha considerato la nostra pena, la nostra prova. Ricordate l'angelo che dice, no? Quando tu, eccetera, io portavo la tua preghiera in cielo, quando tu facevi questo, eccetera, no? Cioè, se Dio ci ha riconosciuti, a noi la riconoscenza. E poi l'ultima sottolineatura, il tema del timore di Dio. Vi ricordate che quando l'angelo sparisce, cioè quando l'angelo sale in alto e poi sparisce, i due sono presi da timore, no? Tobia e Tobia sono presi da questo timore di Dio, e abbiamo detto che il timore di Dio non è la paura. Infatti l'angelo dice non temete, appunto, questo ritorna spesso nel racconto biblico questa espressione, ma è la possibilità di percepire la differenza tra noi che apparteniamo strutturalmente alla terra e Dio che si avvicina a noi dal cielo verso la terra, no? Dio è altro da noi, anche se appunto si avvicina a noi. Ecco, questo processo di avvicinamento provoca in noi quello che chiamiamo il timore di Dio, cioè il senso della differenza tra noi e Lui. Per dirla in maniera esemplificativa, Pietro nella pesca miracolosa, quindi Luca 5, in cui dopo appunto questa pesca sovrabbondante dice a Gesù: allontanati da me che sono un peccatore. Ma mentre dice allontanati da me che sono un peccatore, si butta ai piedi di Gesù e gli afferra le ginocchia, no? Quindi vedete che c'è questo doppio movimento, cioè la consapevolezza di una distanza ma anche il desiderio di una relazione, di una vicinanza. Ecco, quindi questo un po' alcuni elementi che abbiamo già visto l'altra volta nella lettura del capitolo 12. Adesso ci diamo una bella letta a tutto il capitolo 13, così che ci rendiamo conto di che cosa parliamo, e poi procediamo col commento.
Allora Tobi disse: benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno. Egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a Lui davanti a ogni vivente, perché è Lui il nostro Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatolo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione di voi. Io esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il Re del cielo ed esulta per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, Egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni future. Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano. Gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza, e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. Maledetti tutti quelli che ti insultano, maledetti tutti quelli che ti distruggono, che demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni. Ma benedetti per sempre tutti quelli che ti temono. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti, tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che esulteranno per la tua pace. Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure, gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. Anima mia, benedici il Signore, il grande Re, perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dare lode al Re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e in tutte le case canteranno Alleluia! Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre.
Grazie di questa bella lettura intensa, perché merita questo testo, come abbiamo potuto ascoltare, proprio questa enfasi, perché è appunto un testo poetico prima di tutto, quindi dobbiamo fare attenzione all'interpretazione, è molto diversa da quella che possiamo fare rispetto a quello che abbiamo letto nei capitoli precedenti. Evidentemente non è una storia, è un canto di lode, una preghiera. Abbiamo già trovato le preghiere nel libro di Tobia, mai di questa lunghezza, e occupa un intero capitolo, e soprattutto anche di questa solennità, e come avete potuto notare una grande somiglianza con il testo di Isaia, quindi questa dimensione universalistica che sempre di più prende piede all'interno di questo salmo, di questo vero e proprio salmo, che utilizza anche le tecniche tipiche della poesia biblica. Questa preghiera, questo salmo si può dividere in due parti fondamentalmente. La prima parte è un invito a benedire, perché ci viene rivelato il modo di operare di Dio. Cioè la benedizione scaturisce dalla consapevolezza, appunto, che tutto ha un senso nella vicenda di Dio. Nulla sfugge, nessuno sfugge alla sua mano, a un certo punto si dice, no? All'interno di questa prima parte. Quindi versetti 1-9, questi sono la prima parte del testo, versetti 1-9. Che si conclude con questa benedizione personale, cioè Tobi prende la parola in prima persona. Io gli do lode nel paese del mio esilio, lo esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il Re del Cielo. Qui finisce il primo pezzo, diciamo, del salmo, la prima parte del salmo. Al versetto 10, il versetto 10 fa un po' da cerniera con la seconda parte, perché introduce il tema di Gerusalemme, che abbiamo sentito, viene ripetuta il nome della città santa, o direttamente proprio con il suo nome, Gerusalemme, città della pace, come sapete, oppure attraverso espressioni simili, per esempio la dimora, la città eletta, e poi appunto alla fine di questa esaltazione della città santa di Gerusalemme c'è questa ricapitolazione finale che nel linguaggio anche a noi richiama il libro dell'Apocalisse, evidentemente, ma ovviamente è il contrario, cioè è il libro dell'Apocalisse che si ispira eventualmente al libro di Tobia, perché, come sappiamo, è molto più antico, no? Quindi però, appunto, come sapete, anche il termine Apocalisse si significa rivelazione, no? Quindi, appunto, questo racconto è un racconto che ci aiuta a comprendere il senso, a comprendere il significato. Ecco, allora che cos'altro possiamo dire a livello generale di questo capitolo? Tobi non fa altro che riprendere alcuni concetti già espressi da Raffaele nel capitolo 12 e ampliarli, portarli alla sua massima estensione, potremmo dire al suo significato universale. In questo senso emerge con chiarezza che l'esperienza dell'esilio non va letta come una punizione di Dio, cioè Dio non punisce attraverso l'esilio, ma un invito alla conversione, un castigo salutare, potremmo dire così, no? Dio non si accontenta di circondare di beni i suoi fedeli, ma vuole il loro vero bene. Quindi sottrae i beni per valorizzare il bene, se vogliamo dire così. Quando si trovano nella prova, i nostri amici sono invitati a crescere nella fiducia, e quindi nella fiducia in Dio, e quindi ad aprirsi alla conversione. E nel momento in cui, invece di maledire per quello che capita, si aprono a questo riconoscimento, ecco che la fede si robustisce e Dio nuovamente rivolge il suo sguardo su di loro. Dio ci ha dispersi per il male che abbiamo compiuto, ma questo diventa un'occasione per chiedere perdono e rinnovare la nostra adesione a Lui. E da qui viene la benedizione. Quindi la rilettura di tutta la vicenda di Tobi Tobia, che abbiamo visto appunto, sono due ma è anche uno contemporaneamente, e su questo poi torneremo eventualmente nell'ultimo incontro, e questa rilettura permette di dire tutto ha un senso, tutto può diventare un'occasione di conversione, non c'è un male che è finalizzato alla distruzione, ma con l'aiuto di Dio possiamo, diciamo così, trasformare ogni situazione in una possibilità. Ma c'è anche un secondo effetto in questa situazione, non è soltanto una dinamica intima, personale o di gruppo, del clan o del popolo santo di Dio, no? Questa esperienza dell'esilio con tutte le difficoltà affrontate ci porta il popolo di Dio in mezzo ad altri popoli, li costringe a questa diaspora, no? Come sappiamo. Ebbene, i popoli presso cui sono stati dispersi possono vedere la grandezza di Dio, possono vedere la misericordia di Dio. Vi ricordate, no, che appunto Tobi, quando viene guarito, passa attraverso le vie di Ninive e la gente si stupisce perché lo vede ancora di nuovo rinvigorito, eccetera eccetera, no? Dio interviene nella storia e la cambia, dalla distruzione, una storia negativa, una storia di cecità, di buio, in una storia di luce e di fiducia e di speranza. E quindi questo significa che anche i popoli, appunto come abbiamo visto, possono fare la stessa esperienza, no? Possono sperimentare la misericordia di Dio. Ricordate forse che nel libro degli Atti, dopo gli eventi luttuosi della persecuzione di Stefano, la morte di Stefano, e tutti si disperdono, tranne gli apostoli, tutti si allontanano da Gerusalemme, all'inizio del capitolo 8 del libro degli Atti, versetti 1-4 più o meno, ma appunto proprio questa esperienza diventa l'occasione per diffondere la parola di Gesù, per diffondere la salvezza, no? E quindi si dice appunto che andavano a predicare il Vangelo, diciamo, adesso noi diciamo il Vangelo, non si usa questo termine, ma insomma andavano a predicare la parola, la salvezza agli altri popoli. Ecco, la stessa cosa avviene con l'esilio. L'esilio permette di diffondere sempre di più la parola. La seconda parte del Salmo, appunto, come abbiamo già accennato, rilegge tutto questo in un modo ancora più generale, ancora più per tutti, a partire appunto dall'immagine della città santa di Gerusalemme, ma su questo evidentemente adesso torneremo. Quindi riprendiamo e analizziamo un po' più da vicino il Salmo e iniziamo con i versetti 1-2.
Allora Tobi disse: benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno. Egli castiga e ha compassione, fa scendere gli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano.
Allora, la vicenda di Tobia non è l'unica. L'autore non si accontenta del lieto fine di questa storia, ma vuole, appunto, come abbiamo detto, proporci una visione più ampia, una visione che va al di là e che coinvolge anche altri, che coinvolge altre persone, anzi coinvolge tutta la vicenda umana, quindi tutte le vicende personali. Le vicende personali, per quanto difficili e incomprensibili, hanno un senso, si possono iscrivere in un disegno più ampio. Perché se è vero che la nostra vita è un viaggio come abbiamo visto caratterizzava tutto il racconto, con le sue sfide, le sue fatiche, il viaggio, la vita come un viaggio che può fare paura, che ha delle minacce, che ha dei momenti di buio, tutto quello che volete voi. Ebbene, sempre e dappertutto siamo anticipati dal viaggio della misericordia di Dio. La misericordia di Dio passa sopra tutta la storia, attraversa tutta la storia. Tobi rilegge a partire da questo principio tutta la sua vicenda e la vicenda del mondo. E la vicenda, il viaggio di Gesù per noi è il viaggio che il Figlio ha compiuto. Abbiamo detto che Tobia è immagine di Cristo in questo senso, ecco appunto lo vediamo confermato in questo salmo. E per questo possiamo benedire, benedetto Dio che vive in eterno. Certo che possiamo benedire per questa ragione, perché appunto egli realizza appunto questa via di salvezza, no? Ricordate che abbiamo accennato che quando si tratta della benedizione, che è un termine caratteristico del nostro libro, questa benedire vuol dire ringraziare il Signore, vuol dire rendere eterno quello che è contingente, dicevamo, no? Perché noi ringraziamo per qualcosa di concreto. Ringraziamo per qualcosa di particolare, che è la nostra esperienza contingente, occasionale, ma ringraziamo Dio per questo, quindi facciamo un collegamento, creiamo noi, siamo noi che creiamo questo collegamento, tra ciò che è contingente lo innalziamo ad un livello di eternità, no? E questo è il senso, uno dei sensi, poi vedremo anche altri, senso della benedizione, no? Si tratta di vedere diversamente la realtà. Tobi, che adesso ci vede, vede realizzarsi il disegno di Dio, vede l'invisibile che si realizza. Dio è colui che fa scendere e risalire, castiga e usa misericordia. Notiamo che se c'è una sofferenza, l'obiettivo di essa non è la rovina, non è la distruzione, ma è la vita. Cioè fa scendere e risalire, castiga e usa misericordia, cioè l'esperienza della prova fa scendere, castiga, è finalizzata alla vittoria, non è finalizzata a soccombere, no? E voi vi rendete conto che in questo linguaggio scendere, risalire, in modo particolare, si fa riferimento alla stessa dinamica della storia della salvezza. Che cos'è la storia della salvezza se non, come sappiamo, Dio che scende incontro all'uomo in tutta la storia della salvezza, da Noè in poi, potremmo dire, o addirittura anche da Adamo, no? Che lo va a cercare nel giardino, Dio che scende verso l'essere umano che si è perduto per farlo risalire, no? Questa è la dinamica che ritroviamo nel racconto di Gesù, appunto di abbassamento e innalzamento, ma adesso su questo evidentemente non ci possiamo fermare, no? Quindi nessuno è estraneo a questa storia, tutti possiamo essere partecipi di questa vicenda, per quanto dolorosa nel momento contingente, per quanto faticosa nella situazione occasionale. E allora continuiamo, versetti 3-4.
Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a lui davanti a ogni vivente, poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli.
Ecco, il motivo per cui siamo stati dispersi in mezzo alle nazioni, dice Tobi, è la testimonianza della grandezza di Dio, no? Lodatelo davanti alle nazioni perché in mezzo ad esse vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza, no? Ecco perché siamo stati dispersi, ecco perché passiamo esperienze di cui non ci ritroviamo più, no? chiaro che l'esperienza dell'esilio ha delle connotazioni particolari, ma noi possiamo applicarla anche alla nostra vita, questa cosa, no? L'obiettivo qual è? Per dare lode a Dio ovunque ci troviamo, dinanzi a qualsiasi creatura. È molto bello questo riferimento alle creature e non soltanto agli esseri umani, ma a tutte le creature, no? Quindi c'è una partecipazione di tutti gli esseri viventi, anche degli animali, delle piante, possiamo anche dire, insomma, alla benedizione, no? E poi si sottolinea questa grandezza come paternità. È uno dei rari casi in cui, versetto 4, no, ritroviamo questo titolo di padre nel Primo Testamento. Evidentemente sappiamo benissimo che è un titolo tipico invece del Nuovo Testamento, Gesù lo riprenderà con un senso ancora più intimo e ci insegnerà la preghiera del Padre Nostro, ma è interessante notare che qui si fa riferimento al Padre come a dire che il Padre, come potrebbe mai un padre avere disegni di distruzione nei confronti dei figli, no? Quindi egli vuole sempre e comunque la vita, anche se evidentemente questo può avvenire attraverso un itinerario accidentato, appunto un viaggio difficile. Proseguiamo i versetti 5-7.
Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima, per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Ora guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli.
Ecco, il versetto 5 si apre con vi castiga, no? Quindi qual è il senso del castigo? Appunto, abbiamo detto che Dio non è cattivo, non vuole la nostra morte, quindi perché castiga? Che cosa significa castiga? Significa, potremmo dire, spinge a uscire da una zona di conforto, di sicurezza, no? Ti spinge fuori dai tuoi, dalle tue sicurezze, dalle tue certezze, per entrare in un processo di approfondimento della conversione. Vi faccio notare qui lo stile poetico caratteristico dei salmi, della poesia biblica, cioè potremmo dire l'uso della ripetizione, che forse a noi non sempre piace. Noi abbiamo uno stile poetico, un orecchio poetico, diciamo, abituato ad un altro modo di procedere, ma qui è evidente questa dimensione della ripetizione. Per esempio in questo versetto 5 è molto evidente, no? Vi castiga per le vostre iniquità. Potremmo dire A, punto, la frasetta A. Ma avrà compassione di tutti voi, B. E vi radunerà da tutte le nazioni, B1, fra le quali siete stati dispersi, A1. Vedete che i versetti si corrispondono, no? Ripete la stessa cosa. Vi castiga per le vostre iniquità, che anche siete stati dispersi tra le nazioni, no? E poi invece avrà compassione di tutti voi, vi raduna da tutte le nazioni, no? Quindi diciamo questa modalità tipicamente biblica della ripetizione che ritroviamo anche in altri punti di questo nostro salmo, ma su cui appunto poi non torneremo anche per ragioni di tempo. Qual è il motivo per cui succede questo? Appunto per farci capire che questo è il punto centrale, cioè sottolinea l'importanza diciamo di quello che vuole dire l'autore ripetendolo, lo dice e lo ripete, questo è tipico, lo troverete in tanti altri salmi che leggerete. Il versetto 6: quando vi sarete convertiti a Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima, per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto, no? L'esilio come una scuola di speranza, una vera e propria palestra, un impegno alla conversione, a fare ciò che è giusto. Fare ciò che è giusto, vi ricordate che la giustizia nel nostro libro ha a che fare con l'elemosina, con il tema dell'elemosina, no? Più volte, adesso non stiamo qui a ricordarlo in maniera specifica, ma l'abbiamo ritrovato spessissimo, lo stesso Raffaele lo citava appunto anche nel capitolo 12. È interessante notare che nell'ebraico tardivo, a cui più o meno corrisponde periodo di questo nostro libro, anche se è scritto in greco, la versione che leggiamo non è scritta in greco, ma insomma, il termine elemosina si dice semplicemente giustizia, cioè le due cose si sovrappongono nel significato, la tzedakah, quella che noi chiamiamo la tzedakah, cioè la giustizia di Dio, è l'elemosina, corrispondono, quindi fare la giustizia ha a che fare con il fare l'elemosina. Fare le opere della giustizia è prendersi cura degli altri, ma abbiamo anche visto, anche questo è molto interessante, che non è un modo solo di fare l'elemosina, no? Cioè Tobi aveva un suo modo di fare l'elemosina, abbiamo visto, ma Tobia ha un modo diverso di fare l'elemosina, no? Tobia ha vissuto l'esperienza dell'elemosina come collaborazione con l'angelo di Dio, no? Liberando Sara e guarendo il padre, no? Quindi anche questo è un modo per compiere la giustizia, ovvero potremmo dire fare l'elemosina. Questo compiere quest'opera accelera il ritorno del Signore, no? Facilita il volto di Dio che si rivolge, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto, no? Anche questo è molto bello, perché Tobi ha visto nel volto del figlio e nel volto dell'angelo la presenza di Dio, no? Non ci sono da tanti riferimenti espliciti alla vicenda di Tobi in questo salmo, ma noi che conosciamo gli eventi precedenti possiamo fare appunto questi rispecchiamenti che sono interessanti, no? E quindi al versetto 7 si tirano le conclusioni di quello che è stato detto. E se entri in questa logica, cioè nella logica della, diciamo così, della prova conversione, se vogliamo possiamo chiamarla in questo modo, l'effetto è quello di benedire, no? Cioè perché capisci il senso delle cose, perché ti si rivela anche quello che sembrava senza senso, anche la prova. Se ti affidi alla possibilità di andare oltre la tua piccola lettura troppo contingente, troppo immediata, l'effetto è quello di ringraziare il Signore con tutta la voce, celebrare il Re dei secoli. Anche questa è un'altra espressione, abbiamo visto Padre, qui troviamo quest'altra espressione che invece ritorna più volte, sia qui sia in molti altri testi del Primo Testamento, è quello del Re dei secoli, no? Qual è il modo di regnare di Dio? No? È interessante questo fatto. Cioè, dov'è che tu vedi che Dio regna? In queste dinamiche in cui anche le cose difficili trovano un significato, anche le cose controverse si appianano, anche le cose complesse diventano semplici, no? E noi collaboriamo con Lui. E noi siamo chiamati a collaborare con Lui attraverso le opere di giustizia. Andiamo avanti. 8-9.
Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua
forza. Scusa.
Ok. E manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione di voi. Io esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il Re del Cielo ed esulta per la sua grandezza.
Sì, benissimo. Vedete, in questi versetti ritorna la prima persona singolare, no? Quindi riemerge, potremmo dire, il salmista, o meglio ancora nel nostro caso Tobi, no? E questi versetti appunto sono come una conferma di quanto detto prima. In un certo senso è come se Tobi ci dicesse: sì, io posso lodarlo e manifestare le sue opere di bene, perché le ho sperimentate, perché le ho vissute in prima persona, io posso fare questa testimonianza, no? Davanti a tutti, davanti anche a un popolo di peccatori, cioè a coloro che non credono, a coloro che si tengono in disparte, che non si fidano. Tornerà questa immagine nella seconda parte del Salmo con i maledetti, adesso ci arriveremo fra un attimo, no? I peccatori sono quelli che non ci credono e che non riescono a guardare la realtà oltre il loro naso e quindi non vedono i segni della presenza di Dio nella loro vita, no? E invece l'invito è quello di convertirsi, cambia prospettiva, guarda le cose in un modo diverso, no? E perché il Signore torni ad amarvi e abbia compassione di voi, no? E quindi io, dice Tobi, esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo, appunto, ritorna questa immagine di Dio come Re, come colui che appunto governa la storia. Procediamo, perché siamo un pochino in ritardo, e andiamo a vedere i versetti 10-12, quindi passiamo alla seconda parte del Salmo.
Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Da lode degnamente al Signore e benedici il Re dei secoli. Egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, per allietare in te tutti i deportati e per amare in te tutti gli sventurati per tutte le generazioni future.
Ecco, seconda parte del Salmo, entra in scena la città santa, Gerusalemme. Vi ricordate che all'inizio proprio del libro, primo capitolo, abbiamo sentito parlare di Gerusalemme, poi Gerusalemme con cui Tobi ha un rapporto personale interessante, sparisce completamente dalla prospettiva e qui ritorna. E ritorna in questa dimensione simbolica molto forte. Allora, qui si parla di Gerusalemme, si parla della ricostruzione del Tempio, ma come sempre il nostro autore fa un gran pasticcio, come al solito, da un punto di vista storico è un vero disastro, perché, come ricorderete, l'esilio in cui è ambientata la nostra vicenda non è l'esilio in cui è stato distrutto Gerusalemme, è il primo, sono due i grandi esili dell'esperienza della storia di Israele, no? Il primo esilio riguarda il regno del nord, di cui appunto si trovava anche Tobi, no? Quindi siamo nella prima metà dell'ottavo secolo avanti Cristo, mentre la vicenda della distruzione del Tempio e di Gerusalemme è molto posteriore, è della fine del sesto secolo avanti Cristo. Quindi siamo due tempi, due periodi diversi, però lui mette tutto insieme. Perché mette tutto insieme? Perché in realtà, se la vicenda è ambientata nell'ottavo avanti Cristo, in realtà è scritta dopo il secondo esilio e dopo il ritorno dall'esilio a Gerusalemme, e quindi diciamo le cose ci stanno, diciamo, no? Perché appunto sono tutte cose che sono già avvenute di fatto queste, così come è avvenuto anche l'inizio della ricostruzione del Tempio, anche se però non è quello atteso. Come spesso capita, il ritorno, che sembra essere chissà quale festa e chissà quale coronamento delle aspettative, si rivela più molto molto più lungo e faticoso di quello che si poteva pensare. Quindi qui c'è una dimensione, potremmo dire, di una profezia che è già avvenuta, perché appunto la città è già stata ricostruita, il tempio è già stato in parte è già stato ricostruito, ma è anche un auspicio di qualche cosa che ancora deve venire, no? Che ancora si deve compiere. Ecco, quindi appunto dobbiamo tenere presente questo scivolamento, questo anacronismo storico, altrimenti non capiamo il senso, no? di questa vicenda, insomma. Però quello che a noi interessa sottolineare è che con questi versetti il nostro autore collega intelligentemente la piccola storia di Tobi con la grande storia del popolo ebraico e quindi anche con la storia della salvezza. E quindi il principio della testimonianza personale della guarigione, della salvezza, della liberazione, viene qui espresso come criterio, come chiave di lettura di una vicenda molto più ampia, di tutta quanta la storia, no? La storia è ricapitolata, è riletta come storia di salvezza, perché io posso sperimentare nella mia storia che Dio interviene e salva, eh? E si apre questo spazio di possibilità e di ricostruzione, no? E vedete che appunto il desiderio dell'autore è andare oltre la vicenda personale. Sì, ok, la vicenda personale è andata così, ma proprio perché questa è andata così, questa storia è emblematica per tutti, no? La buona notizia di Tobi e Tobia è la buona notizia per noi, diciamo, no? In questo senso, insomma, si spinge un po' ad allargare l'orizzonte. Procediamo, 13-16.
Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra. Nazioni numerose verranno a te da lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il Re del Cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza, e il nome della città eletta durerà per le generazioni future. Maledetti tutti quelli che ti insultano, maledetti tutti quelli che ti distruggono, che demoliscono le tue mura, rovinano le tue torri e incendiano le tue abitazioni. Ma benedetti per sempre tutti quelli che ti temono. Sorgi ed esulta per i figli dei giusti. Tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Beati coloro che ti amano, beati coloro che esulteranno per la tua pace, beati coloro che avranno pianto per le tue sventure, gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. Anima mia, benedici il Signore, il grande Re.
Bellissimo, bellissimi questi versetti in cui appunto Tobi contempla lo splendore della città eterna, della città eletta, della dimora del santo nome, no? La dimora appunto è un modo, come sappiamo, di parlare del tempio, no? E questo popolo disperso, il popolo santo di Dio disperso dall'esilio, ha potuto così diventare missionario. Dall'esilio, dal popolo disperso al popolo missionario, e adesso questo popolo ritorna nella città santa, e con lui si riuniscono tutte le generazioni e tutte le tribù della terra, no? Questa splendida luce fino ai confini della terra e gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la dimora portando doni, no? E, Gerusalemme è la meta della storia, è il punto di arrivo della storia, la città della pace, con tutto il simbolo, con tutta la difficoltà, la ricchezza, ma anche le perplessità, no? Che noi possiamo riconoscere in questa vicenda. Evidentemente i livelli storico e livello spirituale non si corrispondono esattamente, no? Non sono uno esattamente dentro l'altro, ma certamente, appunto, speriamo che in qualche modo si possano influenzare, no? E c'è una vera e propria ricapitolazione universale, una comunione da sempre nelle intenzioni di Dio e che Tobi ora vede realizzarsi. Queste generazioni e generazioni che esprimono l'esultanza nella città eletta. E poi appunto questo versetto a cui accennavo già prima, in cui si sottolinea queste maledizioni. Che cosa significano maledetti, maledetti, no? Non è una categoria di persone, non si fa riferimento a qualcuno in particolare, un popolo particolare, cose di questo genere, no, non c'entra niente, questa è una cosa che facciamo noi in altri contesti, ma appunto non è quello biblico, ma la maledizione è un atteggiamento del cuore. Cioè, che cosa significa? Che dopo aver gustato tanta benedizione non si può dubitare. Se tu hai gustato la benedizione, come puoi dubitare? Perché dentro di te rimane una vocina che mette in discussione l'opera di Dio, che dice che Dio non c'è, questa voce distruttiva mi dice che questi sono solo sogni, sono tutte delle storie, siamo degli illusi noi che crediamo in queste cose, siamo fuori strada, siamo fuori moda, no? Siamo degli ingenui, perché non c'è nessun disegno salvifico, non c'è nessuna speranza. Andiamo verso la catastrofe. Ecco, e Tobi dice a questa voce: maledetti, maledetti quelli che pensano così, maledetto me quando penso così. Perché dice questo Tobi? Uno, perché abbiamo visto che Tobi ci è andato vicino a credere a questa voce, no? Nella sua esperienza a un certo momento ha invocato la morte, no? Depressione, eccetera, eccetera, no? Quindi tutto questo aspetto. Tobi sa che c'è questo rischio e sa che però è distruttivo come atteggiamento, no? E allora che cosa fare con questa voce che pure è presente, è molto presente intorno a noi e dentro di noi? È la presenza del male, è la presenza del peccato, se vogliamo, anche, no? Possiamo anche chiamarla così. Ebbene, la dobbiamo riconoscere, la dobbiamo prendere sul serio in questo senso, non minimizzare, ma un conto è riconoscere, prendere sul serio, un conto è ascoltare questa voce. Sono due cose diverse, no? Appunto, Tobi dice maledetti, quindi capite che maledire vuol dire allontanare, no? Dire male, allontanare, no? Quindi seppure la riconosce, però chiede la forza a Dio di allontanare quelli che fanno questi danni, che distruggono, che incendiano, che demoliscono, no? Parole distruttive, parole edificanti, capite quanto è importante tutto questo anche per noi e anche per la nostra vita quotidiana, no? E invece benedetti quelli che ti temono, ecco, l'atteggiamento di fondo è quello della benedizione, ritorna la benedizione, e l'abbiamo vista quante volte la benedizione, se uno va a leggere quante volte ritorna questo termine benedizione nel libro di Tobia e quante volte ritorna il termine maledizione, ci accorgiamo che c'è una disparità enorme, no? Cioè non è paragonabile, molto di più la benedizione della maledizione, no? Molto di più l'invito a continuare a benedire, cioè l'invito ad essere come gli angeli, in fondo. Si potrebbe anche dire così, no? Di fare quello che invitava a fare Raffaele, come dicevamo prima, no? E poi tutti presso di te si raduneranno e benediranno il Signore dei secoli. Ciascuno benedice Dio a partire dalla propria esperienza. Tutti possono benedire Dio, no? Tutti hanno un ruolo da giocare in questa preghiera. È molto bella questa cosa, perché la benedizione diventa molto personale, no? Ciascuno porta la sua benedizione, ciascuno è invitato a benedire portando il proprio dono, no? E allora da qui deriva il fatto che questa città si costruisce non per il contributo di alcuni, ma per il contributo di tutti. Questa dimensione universale non è semplicemente il sottomettere gli altri, no? E allora i popoli pagani o gli stranieri entreranno nella nostra logica, del nostro mondo, nella nostra fede, nel nostro recinto, mettete tutto quello che volete, ma ognuno porterà il suo, ognuno è chiamato a benedire a partire dalla sua esperienza. E questo costruisce qualche cosa di nuovo, no? È qualcosa di questa città, della nuova Gerusalemme, potremmo dire così, no? Tutti giungendo a Gerusalemme saranno valorizzati per quello che sono e così per quello che possono portare, no? Questo significa benedire le creature davanti a Dio, riconoscere il valore insostituibile di ognuno. Ognuno ha il suo contributo, ognuno vale per il suo contributo. E allora uno potrebbe dire, ma il popolo di Dio, il popolo santo di Dio, in questo caso il popolo ebraico, ma la Chiesa per esempio, no? Ha un ruolo, ha una posizione speciale? No. La posizione speciale, se vogliamo chiamarla speciale, è una posizione di servizio, semplicemente, insomma. Posizione di servizio, questa è la posizione del popolo di Dio, cioè di colui, come appunto abbiamo detto e ridetto già diverse volte stasera, è chiamato a testimoniare che questa è la via attraverso cui Dio si regna, attraverso cui Dio si manifesta, la via della prova, conversione. Questo sì, questo è, diciamo, speciale in qualche maniera, no? Ma se voi ci pensate è il compito di Gesù, è il compito di Gesù. Gesù passa attraverso l'esperienza della prova conversione, cioè ci insegna la via della prova conversione, non perché lui ne avesse bisogno, ma perché questa è la via con cui Dio si manifesta nella storia. Andiamo alla fine e quindi leggiamo 17 e 18.
Perché Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua dimora per sempre. Beato sarò io se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dare lode al Re del Cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite con zaffiro e con smeraldo e tutte le sue mura con pietre preziose. Le torri di Gerusalemme saranno ricostruite con oro e i loro baluardi con oro purissimo. Le strade di Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir. Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza e in tutte le sue case canteranno «Alleluia! Benedetto il Dio di Israele e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome nei secoli e per sempre».
Ecco, molto, molto bella e molto esultante questa conclusione. Abbiamo notato che anche qui, come succedeva nella fine della prima parte, c'è un riferimento personale, ritorna quindi un po' Tobi al centro della scena, anima mia benedici il Signore e poi benedetto sarò io se rimarrà un resto della mia discendenza, ma io attiro la vostra attenzione perché appunto, anche perché è un po' tardi, sulla città santa, parliamo un momento, fermiamoci un attimino. Ancora su Gerusalemme, perché non abbiamo detto ben poco di questa dimensione, no? Il versetto 17 e il versetto 18 anche descrivono come sarà ricostruita la città santa. E queste immagini, dicevamo, noi sono note perché le abbiamo lette e rilette nel libro dell'Apocalisse, tra l'altro nel rito ambrosiano si legge parecchio il libro dell'Apocalisse, quindi conosciamo abbastanza bene questo testo. Qui vediamo alcuni significati simbolici un po' rapidamente. Allora, nel versetto 17-18 si ripete la parola Gerusalemme 4 volte. All'inizio dice perché Gerusalemme sarà ricostruita, però poi dopo lo ripete 4 volte: le porte di Gerusalemme, le torri di Gerusalemme, le strade di Gerusalemme, le porte di Gerusalemme. Quindi per 4 volte si ripete Gerusalemme. Voi sapete che una delle immagini caratteristiche del mondo antico era quella del rapporto tra cerchio e quadrato. Il cerchio aveva a che fare con la perfezione divina, il quadrato ha a che fare con la perfezione terrena. Quindi la città santa è quadrata, quattro città, diciamo, no? Quattro volte si ripete il termine Gerusalemme, no? Quindi questa ripetizione non è semplicemente così reiterazione, appunto anche questa è una forma poetica, ma è anche simbolica, appunto, perché per indicare la forma più perfetta sulla terra. Poi si parla di porte, di torri, di strade e poi di nuovo di porte, no? E ricordate che in Isaia si diceva che le porte sono sempre aperte in questa città, no? Non ha bisogno di porte chiuse. Il libro dell'Apocalisse arriverà a dire non ha bisogno neanche di porte, ma insomma, vabbè, questo arriverà un po' più avanti, no? Quindi cosa significa? Che è una città sicura, una città stabile, una città aperta e percorribile. Il terzo simbolo è quello delle gemme preziose, che poi qui si parla del turchese, ma che non sono turchesi, vabbè, ma insomma adesso non scendiamo in particolari appunto sulle pietre preziose, comunque sono pietre preziose, quindi sono pietre luminose, e l'oro puro, l'oro purissimo, quindi immagini che caratterizzano non solo la preziosità della città, ma la sua luminosità. È una città luminosa, è una città che porta luce, lo splendore materiale è solo il segno dell'eccellenza e della preziosità dei beni spirituali che si godono in questa città, no? Cioè è una città sana, santa, è una città dove tutti partecipano, il contrario delle nostre città, il contrario delle nostre città, l'opposto, no? Cioè la sua bellezza non è estetica principalmente, ma è una bellezza, potremmo dire, morale o spirituale, no? Cioè che ha a che fare con quella, con quei deportati di cui si parlava prima, no? Tutti i deportati e tutti gli sventurati troveranno casa in questa città. Capite che appunto il contesto è molto diverso. E quindi poi al versetto 18 il canto finale è il canto dell'Alleluia, che, come sapete, significa benedite Dio. Quindi, insomma, tanto per cambiare, continua questo invito alla benedizione, no? E benedite, benedite, benedetto Dio, benedetti coloro che ti benedicono. Questo versetto riecheggia nel nostro orecchio e ci rimanda a San Paolo, no? La lettera agli Efesini, benedetto Dio che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, no? Quindi appunto certamente il richiamo è molto autorevole. Bene, abbiamo finito, qualche velocissima traccia per la vostra riflessione, se volete, personale, nei prossimi giorni. Dunque, anche l'esilio può essere riletto come un fatto provvidenziale. Insomma. Che cos'è l'esilio per te? E che cosa significa che è un fatto provvidenziale? Punto di domanda. Lasciamoci un bel punto di domanda. E, seconda pista. Abbiamo già più volte sottolineato questo tema, che non è scontato comunque, cioè che dal male può venire il bene. Questo abbiamo già detto altre volte. Ma addirittura una testimonianza per gli altri. Tu puoi, avendo riletto la tua esperienza in questa prospettiva, diventare evangelizzatore, testimone di vita per altri. Questo è molto bello, molto bello. Non è solo un fatto intimo per te, non è solo una pacificazione per te, ma può diventare occasione per altri. Ecco, nel nostro mondo, nel nostro contesto, noi crediamo che la storia è salva e va verso il suo compimento. La resurrezione piena di Gesù, la città nuova, no? La Gerusalemme nuova, no? Ci credi? Che qui è tutto qui, cioè, questo è un punto dirimente della nostra fede, ma non è facile credere a questo, no? Non è facile. Il Papa anche l'ho ricordato in diverse occasioni, ma insomma adesso è tardi, non aggiungiamo altre cose. E, la quarta pista potrebbe essere relativa a questo che accennavamo un attimo fa, cioè che ognuno porta il suo dono, che tutti sono, diciamo così, portatori di una benedizione per l'edificazione della città santa, no? Quindi che cosa significa che ognuno porta il suo dono nella tua esperienza di vita? Ecco, per questa sera abbiamo finito, o se ci fermiamo un attimo ancora e ci prendiamo qualche minuto, e eventualmente se qualcuno vuole fare qualche breve risonanza.
Non avevo mai letto un libro della Bibbia finora che riverberasse così profondamente come quello di Tobi nella mia storia e forse nella storia di tutti. È come se fossero state toccate delle corde genetiche, non lo so. Cioè, è veramente qualcosa di toccante.
Benediciamo il Signore.
Sì, esatto. Sì, assolutamente.
Solo una battuta, perché su questo pezzo si potrebbe aprire tutta un'altra serata ancora. Comunque, l'augurio che mi faccio, avendo ascoltato quello di stasera, è quello di cominciare ad andare un po' in esilio per riconoscere ciò che hai quello che un po' dicevi prima, di sottrarre per capire cosa invece è più importante avere, no? Quello di comprendere la propria vita, ciò che ti è successo, ciò che è capitato. In fondo Toby ha fatto così in questa preghiera, ha fatto un po' un excursus della sua vita, di quello che gli era successo, delle cose buone e anche delle cose non buone, ed è riuscito a riconoscere che anche le cose non buone erano dentro a un disegno che gli ha permesso di essere in quel momento quello che è. Allora, questo è decisamente la dinamica importantissima per ognuno di noi, per arrivare poi a poter benedire delle cose vissute e per arrivare a costruire la mia Gerusalemme, perché io voglio essere anch'io una cosa preziosa agli occhi di Dio. Allora voglio costruire anch'io la Gerusalemme, e probabilmente se tutti facessimo così, la Gerusalemme c'è già, non c'è bisogno neanche di testimoniarla, ci guarderemmo e riconosceremmo la presenza del Signore e lo benediremo. Quindi l'augurio che faccio a me prima di tutto è quello di riuscire a fare questo percorso interiore personale delle esperienze vissute e di ciò che mi capiterà, letto con questi occhi qua, in modo da non maledire ma di benedire anche questo, perché io voglio arrivare a costruire la mia Gerusalemme se possibile.
Io condivido alcune riflessioni che ho continuato a fare ascoltandoti, perché ho un po' lottato dentro di me con questa frase Dio castiga, no? Quindi dice, ma come l'espressione Dio ti mette alla prova, ti manda alla prova, ti arriva una malattia, okay, ecco, sono frasi che anche a volte proiettano un'immagine negativa, no? Allora sto continuando a cercare di dare un senso e dire, sai, certo, Dio forse non può impedire il male, il nostro cuore anche ci condanna, forse più che Dio, cioè ci sprofonda, e Dio ci cerca nella nostra, anche nel nostro buio, oppure ci aiuta a dare un senso al male, però rimane un mistero. E quindi ho continuato un po' a lottare con questa immagine, insomma, devo dire, di un Dio che castiga, e faccio un po' fatica, ecco. Volevo condividere questo.
Sono stato.
Allora, sulla scia di quello che diceva Giulia, anche io ho fatto una fatica enorme a leggere questo, ascoltare questo brano. Non voglio dare una come dire, chiave di lettura ora, forse sono domande che mi devono accompagnare, ci devono accompagnare, ma era proprio utile il castigo, cioè non potevamo capirlo diversamente e convertirci diversamente senza fare e subire tutti questi danni, non solo a livello personale ma a livello anche più universalistico, come ci invitavi anche a considerare tu, cioè siamo pieni di castighi, la terra è piena di castighi e, appunto, non so, puntini sospensivi, questo forse bisogna un po' capire bene il rapporto tra la propria condizione e quella universale, per cercare anche di dare un po' un senso e non ridurre, ecco, non fare una lettura troppo intimistica di questa cosa, però così lascio un po' tante domande.
Su alcune di queste cose torneremo le prossime due volte, perché appunto per riprendere alcuni temi di fondo di questo libro. Però le domande restano aperte, sicuramente non abbiamo le risposte sicure su queste cose qui. Bene, allora intanto noi questa sera concludiamo qui e ci affidiamo alla misericordia di Dio, appunto, e continuiamo ad attraversare la nostra storia, la storia del mondo per quella che è, e chiedendo appunto al Signore di avere una luce più profonda, più penetrante su queste vicende, di imparare da Tobi, in questo senso, Tobia appunto, attraverso il suo itinerario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buonanotte e ci troviamo tra 15 giorni, il 27.